Fratelli e sorelle, è per me motivo di grande gioia e anche di commozione trovarmi oggi qui con voi per celebrare la Divina Eucaristia nel Tempio stupendo in cui si venera la Madre di Dio, Maria Santissima, sotto il nome di Madonna della Guardia, santuario, come voi sapete bene, voluto dal Santo Luigi Orione. Ringrazio per l'invito il carissimo Vescovo Monsignor Vittorio, i padri Orionini, e saluto e ringrazio anche tutti i Vescovi qui presenti insieme al nostro carissimo Padre Vittorio, i sacerdoti, i consacrati, il popolo di Dio e anche tutte le autorità qui presenti di ogni ordine e grado. Grazie di cuore, Padre Vittorio, per il tanto bene che tu hai fatto nella terra di San Francesco, e grazie per quanto stai facendo da pastore di queste terre in parte del tuo amato Piemonte, perché la diocesi non si estende soltanto nel Piemonte. Il Signore ti conceda un ministero ricco di grazie e di consolazioni, anche se devo dire che ci manchi tanto. Manchi alla Porziuncola, ad Assisi, ai tuoi alunni dello studio teologico di Assisi e anche nelle nostre commissioni episcopali, dove davvero eri un validissimo aiuto, soprattutto per la liturgia e anche per le opere e le iniziative di carità. Sicuramente, caro Vittorio, è un tesoro che ti sei portato dietro e potrai comunicare a questa bellissima chiesa di Tortona. Saluto con particolare affetto la famiglia religiosa orionina in tutte le sue componenti e anch'essa ringrazio per l'invito e la calorosa accoglienza, di cui non dubitavo, perché io gli Orionini li ho conosciuti bene a Firenze. C'era un vecchio sacerdote di cui ho dimenticato il nome che faceva il più bel presepio della città di Firenze e l'andavamo sempre a vedere. Poi soprattutto gli Orionini di Massa Marittima stavano nell'estremo confine della parrocchia del Duomo, nell'azienda di Perolla. La loro vita con un gruppo di ragazzi di Cerbrolesi, erano quattro anziani, era davvero un miracolo. E ancora un deferente saluto a tutti. Carissimi, la parola di Dio solennemente proclamata apre dinanzi a noi uno scenario di salvezza e proclama l'opera mirabile dell'Onnipotente che agisce sempre con amore e misericordia. Questo è il nostro Dio. Il libro del Siracide ricorda che la sapienza uscita dalla bocca di Dio ha pervaso tutto l'universo. Grazie ad essa l'universo vive nell'armonia. La sua sede è Gerusalemme, la città santa, cuore religioso e sociale del popolo di Israele, popolo scelto e amato dal Signore. Ma purtroppo il cuore degli uomini è fragile e non sempre si volge ai giusti consigli, come succede purtroppo a ciascuno di noi. L'autore del Siracide vuole difendere la fede del suo popolo, al quale l'Altissimo ha dato la sua legge, i suoi comandamenti, unica via di salvezza di fronte al dilagare di un paganesimo strisciante, ostile alla verità, che tutto corrompe e manda in rovina. E questo vale anche oggi, la legge di Dio, il Vangelo, i comandamenti di Dio. Ma la storia del popolo ebraico, come di quello cristiano, è costellata di fallimenti, rinnegamenti della legge. Il peccato e le ribellioni umane però non possono far fallire il piano di Dio, il suo disegno di salvezza. Ed ecco allora la grande visione dell'Evangelista Giovanni, descritta nel libro dell'Apocalisse. Io, di fronte a questo 21esimo capitolo dell'Apocalisse, mi riempio sempre il cuore di gioia, perché è terribile, la descrizione, la lotta, è la lotta fra il drago, la donna, fra gli eletti, fra quelli che si ribellano a Dio. È una storia tragica quella dell'Apocalisse. E poi è come se all'improvviso chi dirige tutto, chi ha creato tutto, basta, chiusa la storia umana. Vidi la Gerusalemme come sposa discendere dal cielo, in questo momento bellissimo in cui la Gerusalemme del cielo si incontra con la Gerusalemme della terra, la città di Dio si incontra con la città degli uomini e diventa un tutt'uno. E questo è il senso anche che noi dobbiamo dare alla storia. Noi dobbiamo sempre camminare in questa prospettiva, in questa speranza. Diceva il grande sindaco di Firenze, La Pira, che è stato anche un mio maestro spirituale: il compito dell'uomo sulla terra è quello di costruire la città, la civiltà dell'amore, e alla fine poi questa città costruita sulla terra, e qui vale veramente spendere tutto il nostro impegno, si ricongiunge con la città del cielo. Fra queste due città sante, la Gerusalemme terrena e quella celeste, si inserisce la vicenda di un'umile donna, figlia del popolo di Israele e madre di un nuovo popolo, Maria di Nazareth. Il Vangelo di Luca ci ha mostrato la Vergine che giunge presso la cugina Elisabetta per assisterla in un momento difficile della sua vita. Le due donne, entrambe fedelissime alla legge, rappresentano l'intera storia. Esse esaltano nella propria vita l'opera dell'Eterno Iddio che guida le sorti dell'umanità e mai l'abbandona. Elisabetta, con la forza dello Spirito, riconosce in Maria la Madre del Signore, la benedetta fra le donne, l'umile ancella che tutte le generazioni proclameranno beata. Con Elisabetta si conclude la storia dell'antico popolo, con Maria inizia una nuova storia. Essa darà alla luce il Salvatore del mondo, che farà entrare tutti i popoli della terra, come dicevo prima, nell'unico disegno di salvezza. E queste cose che io vi ho detto così, in maniera un po' confusa forse, ma ve l'ho dette col cuore, il Concilio le precisa in maniera mirabile. La Madre di Gesù, come in cielo, in cui è glorificata nel corpo e nell'anima, così costituisce l'immagine e l'inizio della Chiesa che dovrà avere il suo compimento nell'età futura. Ed essa brilla sulla terra, Maria, dinanzi al pellegrinante popolo di Dio, quale segno di sicura speranza e di consolazione, fino a quando non verrà il giorno del Signore. Vorrei dirvi: non abbiate paura, perché per tutti noi, qualunque sia la nostra condizione, c'è questo segno sicuro di speranza che brilla nel cielo per noi, ed è la Vergine Maria. E allora tra la Gerusalemme terrena e quella celeste sta la storia e l'opera amorevole di Maria, che accompagna i suoi figli vigilando su di essi e proteggendoli, proprio come una mamma ci tiene per mano. Questa presenza tenera e Maria e materna di Maria, prima appunto la sottolineavamo con il Vescovo e anche il Rettore e anche il Generale degli Orionini, questa presenza tenera e materna ha voluto esaltare Don Luigi Orione, facendo erigere questo santuario, al quale fu poi aggiunta la grande statua della Madonna della Guardia. Esso è anche espressione del ringraziamento per la fine della guerra mondiale e del ritorno di tanti giovani soldati della zona. Alla carità di Maria, San Luigi si è ispirato per portare aiuto sempre ai fratelli sofferenti sotto ogni latitudine del mondo. Infatti, la vera fede non può che generare opere di bene. L'amore di Dio per gli uomini non può che muovere a compassione, a farsi prossimo. E così deve essere anche per ciascuno di noi. È bello, lo voglio sottolineare, vedere come il popolo cristiano, guidato da una fede profonda, e questo davvero mi commuove, abbia ovunque onorato Maria, Madre di Dio, e si sia sempre affidato alla sua potente intercessione. Ma è altrettanto bello constatare come la gente semplice, avvicinandosi a Maria con fiducia, l'abbia sempre sentita come una parte di se stesso e della propria famiglia. Specialmente i più poveri la sentono particolarmente vicina, perché sanno che essa fu povera come loro, sanno che soffrì molto, che fu paziente e mite, e sentono compassione, come faceva il nostro grande Jacopone da Todi, lo Stabat Mater. Andatelo a rivederlo spesso, è bellissima, perché racconta la storia di Maria ai piedi della croce, ma il santo interpreta anche i suoi sentimenti interiori, il suo dolore per la morte e crocifissione del figlio. Stabat Mater, Maria eretta dinanzi alla croce in tutta la sua dignità di donna e di madre di Dio. La pietà popolare, e voglio spendere proprio una parola sulla pietà popolare, che Paolo VI riteneva un vero tesoro del popolo di Dio, manifesta una fede di Dio, sono parole queste ultime di Papa Francesco, che solo i semplici e i poveri possono conoscere. Ad essa, come ricorda ancora Papa Francesco nell'Evangelii Gaudium, è sottesa una forza alla pietà popolare attivamente evangelizzatrice. L'autentica devozione aiuta la fede a irrobustirsi, sa scorgere ciò che è buono per la vita interiore e aiuta a detestare quanto invece corrompe l'esperienza umana. Pietà popolare e fede natura non si contraddicono, ma anzi, nella nostra vita vanno sempre coniugate insieme. Sappiamo bene, purtroppo, quanto la mentalità contemporanea, pervasa da un irridente scetticismo, guardi con sufficienza a talune manifestazioni di fede. Ma ciò non ci turba affatto, perché il Signore disperde i superbi nei loro pensieri e innalza gli umili. È molto facile, fratelli, prostrarsi agli idoli che una certa cultura mondana, edonistica ed effimera vorrebbe farci onorare, ma il nostro sguardo vuole rimanere fisso sull'eterno, sulla vita vera che non passa. E Maria ci aiuta ad alzare lo sguardo verso quell'orizzonte infinito che prefigura un mondo nuovo, come abbiamo letto nell'Apocalisse, del quale essa già fa parte e verso il quale noi tutti, popolo santo di Dio, siamo incamminati. Alla Madre di Dio, tanta venerata in questo santuario, rivolgiamo la nostra supplica stamani, perché avvalori la nostra preghiera e ci ottenga dal Padre delle misericordie e le grazie di cui tutti abbiamo bisogno e che siamo venuti qui a chiedere. chiediamo alla Vergine di consolare gli afflitti, gli anziani, gli abbandonati, i profughi, di darci forza di soccorrere quanti sono nel bisogno e bussano alle nostre porte, di sperimentare nuove forme di solidarietà per chi è nel bisogno a motivo della grave crisi economica. Chiediamo di proteggere i nostri figli dalle lusinghe di una vita dissipata. Chiediamo di benedire le nostre famiglie attraversate come non mai da un malessere pervasivo e distruttivo che spesso provoca angosce e sofferenze. Il prossimo sinodo dei Vescovi dovrà affrontare gravi questioni legate alla vita delle famiglie, specie di quelle in difficoltà. La Beata Vergine Maria, vissuta anch'essa in una semplice famiglia umana, ci aiuti a trovare nel sinodo le risposte più sagge, perché il popolo di Dio cammini sempre alla luce della fede e della grazia. Imploriamo la protezione della Madonna della Guardia su questa chiesa di Tortona e su queste terre che hanno sperimentato nei secoli, attraverso la vita e l'opera di grandi santi a cui accennava il Vescovo all'inizio, tra cui San Luigi Orione, l'amore e la misericordia di Dio. E come diceva all'inizio, ripetiamo insieme, spesso, non importa con le labbra, ma dal profondo del cuore, perché ne abbiamo tutti bisogno, sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Amen.